qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Salve a tutti, qui Radio Nazionale Veneta. Quest'oggi ci troviamo a ragionare, come spesso ci capita, riguardo a quello che è la storia del Risorgimento italiano, della cosiddetta unità nazionale, di tutto quello che sta ruotando attorno al 150° anniversario di quella che viene chiamata Unità d'Italia, noi diciamo occupazione da parte del Regno di Sardegna della penisola italiana, con tutti i conseguenti crimini che da questa occupazione derivano per non solo il popolo veneto, che ci riguarda in prima persona, ma per tutti quelli che sono i popoli della penisola italiana. E stanno nascendo come funghi dopo un temporale, dopo un grande acquazzone, una serie di mostre e iniziative per ricordare questi 150 anni di storia, questi ultimi 150 anni di storia, che loro dicono 150 anni di unità d'Italia. Una storia che è, come viene rivista, come viene vista da queste mostre, da queste iniziative, è una storia falsata, una mistificazione, un insulto alla decenza, un insulto a quelle menti che anche in maniera dilettantistica vanno a informarsi su quella che è la storia locale o nazionale veneta, per quanto ci riguarda, ma come per noi, per tutti quanti che sono quelli che sono i popoli della penisola. Noi, come Veneto Serenissimo Governo, siamo andati a vedere, io personalmente sono andato a vedere una mostra che hanno fatto a Bassano, che aveva come titolo Dalla Serenissima ai Giorni Nostri. E l'estrema sintesi di questa mostra era che c'è un filo rosso continuo tra la Serenissima e l'Italia di oggi, come se l'Italia di oggi fosse l'erede della Serenissima, con più o meno le stesse argomentazioni che usava lo stesso Mussolini quando diceva: dove c'è un leone di San Marco c'è l'Italia, c'è l'impero italiano, c'è il dominio dell'Italia fascista. In questa mostra, poi, uscito fuori da questa mostra e preso da dei conati di vomito, ho scritto di getto una lettera che poi è stata pubblicata anche sui giornali locali, sul Gazzettino precisamente. Ve la vado a leggere e poi la commentiamo insieme, perché deve servirci a tutti quanti, a me per primo, come lezione di non abbassare mai la guardia, di non dare mai nulla per scontato, anche se lo vediamo scritto su una mostra col patrocinio della città di Bassano, in questo caso, o dei comitati per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Allora, questa mostra mi ha fatto emergere questa lettera, questo articolo. Il titolo è Gli omissis della mostra Dalla Serenissima ai giorni nostri. Ho avuto l'occasione di andare a visitare la mostra storica Dalla Serenissima ai giorni nostri. Curioso di vedere come veniva trattato l'argomento, mi ritrovo di fronte ad una serie di omissioni storiche che rasentano il negazionismo. Sono convinto altresì che il revisionismo è motore della ricerca storica, ma l'omissione dei fatti è ben altra cosa e può diventare etnocidio culturale quando va a colpire la storia dei popoli. In questa mostra si fa apologia a critica dell'italianità, si fa del negazionismo, si presenta l'unità d'Italia come destino ineluttabile della penisola, si presenta la storia della Veneta Serenissima Repubblica come l'antenata della storia dello Stato italiano. Si omettono tutti i crimini che la meravigliosa, e dico meravigliosa tra virgolette, Italia ha commesso in tutte le guerre che ha fatto. È bene rimettere un po' d'ordine dando un altro punto di vista. L'Italia di oggi si è formata con una serie di guerre di aggressione, le tre guerre di dipendenza, le guerre coloniali, la prima e seconda guerra mondiale e altre guerre minori di cui l'Italia è stata partecipe. Lo Stato italiano in queste guerre si è macchiato dei crimini più brutali, campi di concentramento e sterminio, uso dei gas, violenze indiscriminate sulle popolazioni civili, brutalità di ogni genere, eccetera. L'Italia è divenuta così come la conosciamo ora, in spregio anche al minimo rispetto delle popolazioni che sosteneva di rappresentare. I regimi che si sono susseguiti hanno usato le popolazioni come merce di scambio per ottenere benefici economici e materiali, sia nei movimenti di emigrazione che hanno caratterizzato il 1800 e il 1900, che nei movimenti di immigrazione che caratterizzano il periodo attuale. La storia unitaria, come la raccontano i politici italiani di vario rango e gli storici di regime, è un falso. La storia unitaria italiana, costruita con l'accorrere di migliaia di volontari da ogni parte della penisola, è una pia illusione di qualche accademico. I militari che muoiono pronunciando Viva l'Italia è una menzogna che gli uffici storici, menzogna degli uffici storici, scusate. I fatti e i documenti dimostrano che nelle guerre risorgimentali la maggior parte delle popolazioni della penisola combatterono contro l'unità e contro i Savoia per difendersi dai soprusi e dalle violenze. Cosa ci dicono gli intellettuali italiani del Sacco di Genova, in cui i bersaglieri si macchiarono di orrendi crimini che nulla hanno ad invidiare alle SS? Lo stesso Verga ci insegna cosa fece l'occupante italiano a Bronte, in Sicilia. Ci spiegano gli storici italiani come venivano trattati i patrioti due siciliani nei lager di Fenestrelle. In Piemonte. Ci illuminano gli intellettuali ascari del regime su come mai nel 1866, durante la cosiddetta terza guerra di dipendenza, in Veneto non ci furono diserzioni, e anzi, perché i marinai istroveneti al grido di San Marco affondarono la nave ammiraglia italiana, e come mai invece ci furono diserzioni nelle file dell'esercito italiano? Perché durante la prima guerra mondiale i carabinieri sparavano alla schiena dei fanti e degli alpini per evitare che questi si ritirassero? Non c'era forse uno spirito patriottico che spingeva tutto l'esercito? Come mai non furono mai consegnati alle autorità internazionali i criminali italiani della seconda guerra mondiale? Perché non c'è stata una Norimberga italiana? Nonostante si sia andati a propugnare la nomea di italiani brava gente? Perché il regime italiano ha permesso l'occupazione di terre cosiddette italiane da parte della canaglia nazista? Perché il regime italiano ha permesso che la propria popolazione di religione ebraica fosse perseguitata e anzi si è reso complice di questo crimine? Perché l'Italia ha permesso che avvenisse il tremendo crimine del Vajont? Si è stanchi di sentire ormai quotidianamente una serie di fesserie sull'unità d'Italia. Tutti a strapparsi le vesti per difendere il tricolore e l'italianità. Non è sufficiente nascondere i fatti per farli cancellare dalla memoria collettiva. Inoltre, questa mostra si è dimenticata di spiegare come il Veneto sia stato illegalmente occupato dall'Italia nel 1866, a conclusione della guerra di aggressione italiana. In cui è bene ricordare che l'Italia inanellò una serie di sconfitte militari senza precedenti. Il popolo veneto si trova di fronte a un'occupazione italiana imposta con una truffa plebiscitaria, in cui il risultato è 641.758 sì, 69 no, 273 nulli. I soli vo 69 voti contrari all'Italia dimostrano in tutta la sua essenza la truffa. I risultati della truffa a Bassano si intravedono nella colonna sotto il Leone di San Marco, posta in Piazza della Libertà. Sarebbe bene restaurare quella colonna così da non far dimenticare la farsa a cui l'Italia ci ha sottoposto. L'Italia, allora come oggi, viola il diritto internazionale. Armistizio di Cormos, Convenzione per le Venezie, Pace di Vienna. E dà inizio al saccheggio delle terre venete, una depredazione, scusate, che continua tutt'oggi, con una gestione delle nostre terre come fossero colonie. Nella mostra vengono omessi i crimini nazisti e dei fascisti durante il secondo conflitto e anche il fatto che la provincia di Belluno, di cui fa parte una porzione del Monte Grappa, fu ceduta alla Repubblica Sociale Italiana, dalla Repubblica Sociale Italiana al Terzo Reich, senza battere ciglio, alla faccia dell'italianità e del patriottismo. Quindi il mio appello è quello di diffidare dalla storia ufficiale italiana, una storia ricca di omissis e di volute imprecisioni. Andare a ricercare quella che è la realtà dei fatti, con quella giusta curiosità che ha fatto del popolo veneto in tutta la sua storia un popolo pronto a scoprire e ricercare il nuovo e il nascosto come elemento di crescita e di sviluppo. Cari amici, questa è la lettera che ho scritto, la lettera che ha mosso nei nostri confronti una serie di plausi, ma anche una serie di osservazioni che ci dicevano sì, si capisce chiaramente che le domande che voi ponete, in questa lettera, in questo articolo, sono domande di cui sapete già la risposta. Io dico, beh, sì, sappiamo già la risposta, sappiamo il fatto che l'Italia è uno stato aggressore, uno stato imperialista, uno stato che tuttora tiene in regime di colonialismo tutte le terre della penisola. È un colonialismo, diciamo, anche anomalo rispetto a quello che poteva essere ottocentesco, portato avanti dall'impero inglese, dalla Francia, dalla Germania o anche dalla Spagna e dal Portogallo. Perché non esiste un nucleo italiano originario. Se esisteva l'Inghilterra, che è andata a colonizzare i cinque continenti, se esisteva la Spagna che è andata a colonizzare il Sud America, se esisteva il Portogallo che è andato a colonizzare il Brasile, non esiste un'Italia che è andata a colonizzare se non le terre di Libia, Etiopia e Somalia, piuttosto che il Dodecaneso. Esiste uno stato criminale con una banda di furfanti e terroristi che si sono, quindi un'associazione a delinquere che è andata sotto un nome artificioso di Italia, è andata ad depredare tutti i popoli, tutte le terre della penisola italiana. Perché, se vogliamo vedere, sì, la dinastia dei Savoia, anche con tutti i distinguo del fatto, e quindi sarebbe un'espansione del regno di Sardegna, però non è che le zone della Sardegna piuttosto che del Piemonte o della Savoia siano state tenute come fiore all'occhiello da parte del regno. Ci fu un'organizzazione criminale, un'associazione a delinquere costituita dai Savoia, dalla casta piemontese, composta sia in casta burocratica che in casta militare, che ha ridotto alla schiavitù tutti i popoli della penisola italiana. Tutti i popoli della penisola italiana, comportandosi in maniera criminale in ogni parte della penisola dove andavano, quindi da Genova, da Roma, dalle due Sicilie, quindi nel Veneto e poi e poi questo modo criminale di comportarsi è diventato sistema, è diventato il DNA dello Stato italiano. Quindi io molte volte vado a dire che quello che ha causato questi crimini e queste conseguenti ribellioni da parte del popolo sono l'elemento cancerogeno che ha costituito lo Stato italiano. La genesi dello Stato italiano è una genesi nella fogna e nei crimini. L'Italia si è costituita con gli auspici di tre criminali che sono Vittorio Emanuele II, Garibaldi e Mazzini. da Vittorio Emanuele II, un criminale che ha dato la spalla agli altri due terroristi, uno che è ricordato come il padre degli italiani, più che il padre dell'Italia, visto l'uso che faceva smodato di andare a donne o come si dice oggi ad escort, quindi poi non dobbiamo lamentarci in maniera eccessiva se i governanti nelle varie epoche dello Stato italiano fanno la stessa pratica. Garibaldi, più che l'eroe dei due mondi, il criminale dei due mondi, un criminale di guerra che oltre ad avere devastato varie zone del globo, per salvarsi ha fatto morire sua moglie. E questo è documentato, cioè i vari storici italiani, i vari accademici dovrebbero farsi un esame di coscienza e rendersi conto che se vanno ad affermare il contrario, si rendono complici, si macchiano degli stessi crimini che di cui si è macchiato Garibaldi, cioè fanno del negazionismo di quella che è la realtà storica. Ernesto Galli della Loggia è uno di questi che va a fare la scimmietta in giro per tutte quante le conferenze dei 150 anni dell'Unità d'Italia, sostenendo il fatto che era l'ovvia conclusione di tutto un processo storico l'Unità d'Italia. Invece chi sa un po' di storia, ma anche i curiosi, così adesso abbiamo questo mirabile esempio di tecnologia che è internet e si vede, si può fare il confronto tranquillamente tra la storia ufficiale, quella scritta nei libri di storia dal vincitore o da quello che ha fatto più crimini, e la storia alternativa, il revisionismo storico. E questo non è essere malati di complottismo, è mettere in la giusta sequenza le caselle, dando voce non soltanto agli atti ufficiali degli stati che hanno vinto, ma anche agli atti ufficiali degli stati che sono risultati sconfitti ad esempio per quanto riguarda il Veneto, della cosiddetta terza guerra dell'indipendenza del 1866. Se noi andiamo ad analizzare in profondità gli atti sia dell'Italia, ma soprattutto dell'impero austro-ungarico e della Francia, nonché anche della Prussia e dell'Inghilterra, andiamo a capire che la terza guerra dell'indipendenza non fu mossa da un movimento popolare, né da una correre di volontari da tutta Italia per liberare il Veneto, che in Veneto non ci furono diserzioni, che in Veneto i Veneti combatterono contro gli eserciti del neonato Stato italiano. Quindi questo ci deve fare pensare che forse la storia che ci hanno fatto studiare, se l'abbiamo studiata nei libri di scuola, nei sussidiari o nei manuali dell'università, non è proprio così cristallina come alcuni accademici vanno a dire. Come alcuni accademici vanno a dire. Perché poi c'è l'elemento che male che contraddistingue una certa critica, dice, ma se lo dice un professore universitario, come possiamo noi opporci a quello che dice un professore universitario? No, ci si può tranquillamente opporre pretendendo che questo dica le cose come stanno. Forse l'unico rammarico nel 1866 è che in Veneto non c'era una classe dirigente che abbia saputo mettersi alla testa di quel sentimento popolare per ricostituire la Veneta Serenissima Repubblica o la Repubblica Veneta che era sorta con Manin. Forse questo è un po' il rammarico. Ma per tornare ai crimini italiani, cioè i ricordi dei nostri nonni ci spiegavano chiaramente che Nessuno aveva intenzione, nessuno era corso volontario nella prima guerra mondiale, o comunque non ci furono quelle masse di volontari che ci raccontano per andare a combattere lungo il Piave, nel Montello, nel Grappolo, nei Dolomiti contro gli austriaci. Infatti, le decimazioni non si contano, il fatto che dietro le prime linee dei fanti e degli alpini c'erano i plotoni di carabinieri che erano pronti a sparare e che sparavano verso chi si ritirava. Quindi c'è un sentimento diverso, vediamo il mutare in neanche 60 anni, mutare del sentimento rispetto al 1866, che non ci furono diserzioni da parte dei veneti che combattevano contro l'Italia, piuttosto che nel 1915, 16, 17, 18. Ci furono migliaia di diserzioni di fanti, alpini e soldati di ogni rango di popolazione che non volevano combattere, non capivano l'utilità della prima guerra mondiale, come tantomeno poi l'hanno capita della seconda guerra mondiale. Purtroppo nei 20 anni della prima e della seconda guerra mondiale, nel famoso ventennio fascista, c'è stata un fortissimo etnocidio culturale rispetto a quelle che erano le culture locali, cioè addirittura si andavano a fare delle grammatiche per far imparare l'italiano, per raccontare la storia d'Italia come una storia unitaria, anche se la realtà dei fatti era un'altra. Purtroppo c'era un analfabetismo, un'ignoranza diffusa in tutta la penisola, non c'era una controcultura che poteva opporsi all'etnocidio culturale che il fascismo stava perpetrando. Nostro compito, facendo tesoro della storia e tesoro anche di quello che hanno subito i nostri bisnonni, i nostri avi, i nostri nonni, è quello di in quest'anno di 150esimo anniversario dei crimini italiani, di fare una controstoria, di essere una coscienza critica e non di stare esclusivamente a lamentarci perché vanno a festeggiare i mille, piuttosto che vanno a festeggiare i vari plebisciti o crimini vari che sono stati fatti. Dobbiamo avere la forza e la convinzione di essere presenti ad ogni manifestazione pro unità d'Italia che viene fatta, sostenendo la nostra verità, sostenendo quella che è la verità storica dei fatti, sostenendo che i 150 anni di unità d'Italia non furono un movimento popolare, furono un movimento di elite, che il popolo non aveva nessuna voglia di unirsi, che per quanto riguarda noi veneti, la Serenissima nulla a che vedere con l'attuale Stato italiano, con gli attuali criminali italiani. Perché le guerre di aggressione non è che sono finite con la Seconda Guerra Mondiale, morta la questione. No, le guerre di aggressione ce ne sono state anche nell'ultimo anno del XX secolo. Ricordiamoci nel 1999 che il Presidente del Consiglio D'Alema ha autorizzato una guerra di aggressione contro la Repubblica Federativa di Jugoslavia, al di fuori di quelli che sono i dettati costituzionali che oggi vengono tanto, i politici italiani si riempiono tanto la bocca del fatto di essere costituzionali, dell'anticostituzionalità di norme, eccetera, ma nessuno ha detto niente né destra né sinistra rispetto a quella guerra là. Rispetto a quella guerra là, rispetto al fatto che l'Italia non si è mai sottoposta a un tribunale internazionale dopo la seconda guerra mondiale. E ne è andata fuori la nomea italiani brava gente, come se fossero quelli che portassero il cioccolato, le stecche di sigarette o quant'altro, o le caramelle. Basterebbe guardare i campi di prigionia per civili sloveni e croati che furono fatti anche in Veneto, vedere le foto, vedere come le popolazioni erano costrette, come le popolazioni slovene e croate erano costrette in quei campi. E forse l'idea di italiani brava gente comincerebbe a cambiare. Poi, vabbè, i rastrellamenti e i vari rappresaglie, cosiddette rappresaglie fatte nella zona del Veneto da parte degli italiani insieme con i nazisti. Questa cosa adesso si tiene tutto ad omologare, ad rendere piatta questa cosa. Non si chiede nemmeno conto di quelli che forse a loro dire hanno cambiato idea, che dal fascismo sono passati alla sinistra. Non si chiede nemmeno conto di quello che hanno fatto un nome per tutti, Giorgio Albertazzi, che si è macchiato le mani di sangue anche qua sul Grappa, partecipando al rastrellamento del Grappa, e dopo viene chiamato qua dall'Opera Estate a fare spettacoli teatrali senza che nessuno chieda niente, anzi tutta la sinistra che parla, che si riempie la bocca di antifascismo, va a vederlo. La destra non ne parliamo perché la destra sta facendo opera di negazionismo rispetto alla propria storia, quindi vabbè, e quindi i difensori dell'italianità e dell'antifascismo sembra che diventino quelli di destra, però non si capisce questi lapsus che molti esponenti politici hanno. Quindi noi ci troviamo di fronte, come patrioti veneti, da destra e da sinistra, un'operazione di annullamento della memoria storica e di un revisionismo storico devastante, e più che altro, diciamo, più che revisionismo, come ho detto, negazionismo storico devastante, in cui tutto viene cancellato e viene riscritta una storia ad hoc, eliminando quelle che sono le contraddizioni tipiche di ogni storia di popolo, ed invece dicendo che c'era un movimento unitario, che non c'entra niente destra o sinistra, che la resistenza fu un movimento univoco di tutto il popolo, che sia che si combatteva per una parte, sia che si combatteva per un'altra, andava tutto bene, che tutti sono combattuti per sono morti, quelli che sono morti o coloro che hanno combattuto sono morti e hanno combattuto per difendere la patria, e a me non sembra che sia così. A me non sembra che se uno facesse parte delle fila partigiane, se uno facesse parte delle fila repubblichine, fosse la stessa cosa. No, non mi sembra proprio che sia così. Cioè, uno combatteva contro l'occupante nazifascista e l'altro combatteva per la propria terra. Purtroppo poi i fatti dimostrano che gli ideali della resistenza, dell'antifascismo, si sono persi, perché nessuno mi può dire che sia la sinistra extraparlamentare che l'attuale cosiddetta sinistra del PD sono gli eredi dell'antifascismo. Questi personaggi sono gli eredi, soprattutto i leader, così sono gli eredi del trio della morte, Vittorio Emanuele II, Garibaldi e Mazzini. Quindi, come avevo detto, un puttaniero, un criminale che ha fatto morire sua moglie per salvarsi, e un terrorista, Mazzini. Quindi, questi sono gli eredi dell'Italia, che si chiamano PD, PDL, Lega, non cambia nulla. Perché poi ci troviamo che la Lega Nord qua in Veneto vuole fare uno statuto che sembra addirittura indipendentista, eccetera, ma che facessero realmente qualcosa di indipendentista e di autonomista la Lega qua in Veneto, che reintroducesse quella commissione di inchiesta sul 1800 66. Questa è la grande sfida che noi poniamo alla Lega, ma a tutti gli altri partiti che siedono in consiglio regionale e non solo, a tutte quante le altre organizzazioni del sindacato, piuttosto che dei partiti che non siedono nei seggi del consiglio regionale. Muoviamoci tutti per una commissione d'inchiesta sul 1866 e per ripristinare la verità storica. Perché se no, il 1866 sarà uno dei grandi omissis dell'Italia. Ci sono gli omissis del terrorismo, quindi Ustica piuttosto che Piazza Fontana, e strage di Bologna e tutte quante le altre stragi del terrorismo, Italicus e quant'altro. E ci sono gli omissis della storia cosiddetta unitaria italiana. Come può uno Stato pretendere di rappresentare tutto il popolo se poi esso stesso, negando la realtà storica dei fatti, diventa complice oggettivamente degli atti criminali che quello Stato ha fatto? Cioè, sono bravi a riempirsi la bocca questi occupanti italiani di giornata del ricordo, delle varie giornate che si inventano. Giornata del ricordo per quanto riguarda le foibe che vanno ricordate, ma non devono essere at un atto di revanscismo. Perché se no si entra nella dinamica dell'eteria che non porta da nessuna parte se non all'odio. E ancora al terrore, alla morte, perché se speriamo mai dovesse succedere ancora una guerra tra l'Italia e qualsiasi altro stato balcanico, Dio ce ne salvi, la Bosnia farebbe ridere come atti criminali, come etnocidi, come genocidi, farebbe ridere, perché questo stato, per dimostrare la propria legittimità, si fonda sull'odio e sulla contrapposizione uno contro l'altro. Non c'è nessun tipo di politica di concertazione, se vogliamo usare un termine del lavoro che mi piace anche poco. Però sì, questo Stato italiano si trovano d'accordo destra e sinistra soltanto quando c'è da mettersi d'accordo sui crimini fatti. Per fare un passo in avanti verso la verità storica, niente, assolutamente niente. Poi ci si viene a dire che, nonostante, ritornando alla nostra storia veneta del plebiscito del 1866, che il popolo votò unito a favore dell'unità d'Italia, ma senza spiegare come venivano fatte quelle votazioni. C'era un'urna per il sì e un'urna per il no. C'erano i carabinieri che controllavano dove uno metteva la scheda del sì, perché poi c'era una scheda del sì e una scheda del no. Casualmente si trovano soltanto negli archivi le schede del sì, quelle del no non ci sono, chissà perché, ovviamente. E veniva verbalizzato cosa votava ogni persona. Mi sembra proprio che questa cosa sia un atto criminale. Un atto criminale, dato che questi qua si riempiono la bocca di democrazia. E poi mi domando, questo Stato italiano, a proposito di democrazia, di leggi e di diritto internazionale, sottoscrive continuamente e ratifica accordi internazionali, trattati internazionali in cui si dice che l'autodeterminazione dei popoli è un diritto sacrosanto? Allora io mi domando e domando a voi, ma scusate, se l'autodeterminazione dei popoli è un diritto sacrosanto e non si vuole passare attraverso conflitti, guerre civili e quant'altro, perché questo è quanto vanno ad affermare, per quale motivo non si dà la possibilità al popolo veneto di esprimersi liberamente riguardo al proprio destino? Perché non si dà il diritto ad autodeterminarsi al popolo veneto? Perché è inutile che dicono sì, ma voi avete il diritto di autodeterminarvi attraverso le elezioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche se, ammesso e non concesso, la Lega fosse un partito indipendentista, autonomista e raggiungesse la maggioranza dei seggi in regione, potrebbe, stando alle leggi italiane, proclamare l'indipendenza o un referendum per l'indipendenza? No, assolutamente. Perché? Perché l'articolo 5 della Costituzione italiana dice che l'Italia è uno stato unico e indivisibile. Quindi cosa vuol dire? Che ci troviamo bloccati dal punto di vista delle leggi italiane, quindi è inutile dire partecipiamo alle elezioni perché poi entrando all'interno degli organismi di governo e potere, eccetera, 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 riusciremo a cambiare le leggi e quindi a ottenere l'indipendenza del Veneto piuttosto che l'autonomia o quant'altro, perché non è vero, non è vero. Cioè, neanche se il 100% dei Veneti votasse per un unico partito indipendentista e si andasse a Roma, al di là che Roma corrompe e fa affogare ogni tipo di proposito ed ideale, e che significherebbe partecipare alle elezioni, riconoscere l'illegale occupazione del Veneto. Però, al di là di questo, ragionando con una logica che ragiona sia la Lega, ma altri vari partitini ed escrescenze venetiste, come si potrebbe raggiungere l'indipendenza? Dobbiamo passare attraverso il diritto internazionale, quindi una forte pressione del diritto internazionale e quindi degli organismi internazionali verso l'Italia, perché? Perché si faccia un referendum e non l'Italia conceda un referendum, ma che gli organismi internazionali, gli attori della politica internazionale impongono all'Italia e al Veneto un referendum per l'autodeterminazione. Questa è la chiave di volta. Dato che l'Italia non ha il coraggio, perché di questo si parla, cari amici e care amiche, di coraggio, non ha il coraggio di fare un referendum per l'autodeterminazione, l'indipendenza del Veneto. Perché si sono resi conto che quando c'è stato il referendum per la devolution, al di là dei contenuti della devolution, che nessuno li sapeva, probabilmente neanche gli stessi propositori della legge, una delle poche, delle tre regioni in cui ha vinto il sì, quindi ha vinto, comunque ha vinto il referendum per la devolution, quindi per mantenere la devolution, è stato il Veneto. Quindi si sono resi chiaramente conto che i Veneti non vogliono più averne niente a che fare con questa Italia. Ovvio, come dico sempre, a noi come patrioti veneti non va bene avere un'Italia in piccolo in Veneto, quindi con le stesse dinamiche, eccetera. Bisogna cambiare e lavorare tutti assieme per trovare un modus vivendi completamente diverso da questo. Da questo stato criminale che ci occupa, perché se no siamo appunto da capo. Dobbiamo quindi, parallelamente alla lotta per avere il rifacimento del referendum del 1866, o comunque per un referendum per l'indipendenza del Veneto e l'autodeterminazione dei popoli veneti, elaborare quella che è una struttura socio-economica completamente diversa da quella che attualmente vige in Italia. Voi direte quindi noi come Veneto Serenissimo Governo stiamo lavorando per quello che è il nostro progetto di fondare uno Stato basato sull'autogestione e quindi andare a riscoprire e rispolverare quelli che erano i famosi patti di dedizione su cui si fondava lo stato di terra della Repubblica Serenissima. Quindi è questo il movimento di ricerca, di analisi, di studio che stiamo facendo. La Repubblica Serenissima non dovrà essere una Repubblica veneziocentrica, ma dovrà essere una confederazione di comunità. Quindi che possono essere le comunità montane, piuttosto che comunità dei comuni, unioni dei comuni, eccetera, però bisogna rendere responsabili e corresponsabili tutte le persone del bene comune. Quindi l'autogestione significa autogestione politica, autogestione economica, quindi ci sono già degli elementi, come abbiamo già visto in altre trasmissioni in cui si parlava di economia, di un'autogestione economica già possibile e già ipotizzabile in Veneto, andando a vedere quella che è l'agricoltura cosiddetta dei GAS, quindi dei gruppi di acquisto solidali, che sono un modo per avere un consumo consapevole, un acquisto consapevole e quindi cominciare a rendersi partecipi di quella che è l'economia, andando fuori dalla logica di quella che è la grande distribuzione, non eliminandola, ma lavorando in maniera parallela alla grande distribuzione, dato che per alcuni prodotti si può lavorare in maniera parallela, vediamo quelli che sono i prodotti agricoli piuttosto che di macelleria, possiamo dire, di allevamento, così, perché cambiando il modo di mangiare, cambia anche la consapevolezza di quello che si mangia e il livello di benessere. Una cosa è mangiare, e questo lo si dice sempre quando si va a mangiare: ah, si sente che sei d'orto, sente che sei di casa, se sente che sei un poastro de cortie, e non si sente solo dal punto di vista del sapore, ma si sente, o del profumo, ma si sente anche dal punto di vista di quello che buttiamo dentro. Perché quello che noi immettiamo nel nostro corpo come alimenti ci dà anche energia piuttosto che un modo di concepire l'ambiente in cui viviamo diverso. Questi sono alcuni degli spunti che comunque noi come Veneto Serenissimo Governo siamo disposti a confrontare, ma anche a ricevere e a recepire altri spunti in questa direzione. Quindi concludo ripetendo quello che era l'appello finale nella mia lettera. Quindi diffidiamo tutti della storia ufficiale italiana, una storia che vediamo c'ha delle pagine bianche o cancellate o strappate, e quelle che sono scritte molte volte sono imprecise. Andiamo a ricercare quella che è la realtà dei fatti nella storia orale, nelle tradizioni popolari, perché nelle tradizioni popolari non è solo folklore, la tradizione popolare va a riscoprire quello che è il nostro legame con la terra, con la storia. Cioè, quando si fanno i festeggiamenti per il 500, centesimo, 600 anniversario di unione di un determinato territorio, la Repubblica Serenissima, e ci sono feste che durano tutto un anno, vuol dire che un qualcosa è rimasto, non è soltanto folklore o mangiare la braciola o la costina alla sagra, ma c'è anche un ricordo storico. Organizzando questi ricordi storici, probabilmente si riesce a fare una storia che diventa parallela a quella storia italiana che ci fanno studiare, forse diventa anche più vera. Quindi la curiosità è un elemento di vita e di energia, quindi con la nostra curiosità e con la nostra voglia di ricerca andiamo a scoprire quello che è nascosto, quello che non ci vogliono far vedere. E questo è un elemento di crescita per noi, è un elemento di crescita per noi, a prescindere dal fatto che siamo a favore o meno dell'indipendenza del Veneto. È un elemento di crescita. Perché non è perché io sono contro l'indipendenza del Veneto, allora non me ne frega niente di questa cosa. No, la verità storica va bene a prescindere dalle proprie idee politiche. Quindi andremo a scoprire quelle che sono le tradizioni locali in ogni senso, dal punto di vista storico, dal punto di vista di produzione, di artigianato, di agricoltura, va sempre bene, perché ci fa riscoprire una storia, un passato e una vita che hanno dato luogo, ad esempio, quando c'era la Repubblica Serenissima, ad essere uno degli stati più avanzati a livello europeo. Purtroppo vicissitudini politiche e storiche hanno portato alla caduta della Serenissima. Adesso, qual è il nostro compito? Prendere gli elementi positivi della storia della Repubblica e anche quelli negativi e trarne esempio per costruire uno Stato, una comunità più che anche Stato, più a misura di essere umano, uomo e donna. Questo è un po' il nostro impegno, lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Grazie a tutti, saluti a tutti da Radio Nazionale Veneta.